Giochi sul nostro tavolo, il podcast ludico. Ciao a tutti, siamo di nuovo qua, una nuova puntata di Giochi sul nostro podcast. Stasera siamo un gruppetto da tre, quindi a fianco a me ci sono anche
Alan,
Stefano
e quasi in contemporanea, ok, Alan e Stefano, il quale ci parla dalla ridente terra di Germania e sì. Quindi sfruttiamo oggi la sua presenza, perché non l'abbiamo mai fatta fino adesso sotto questo aspetto, per parlare di un tema che un pochino nella testa è andato un po' a tutti, cioè l'idea del perché in Germania giocano così tanto ai giochi da tavolo, perché c'è un mercato così grande, mentre qui in Italia il mercato è un mercato di nicchia, più semplice. Quindi approfittiamo di Stefano, che vive in Germania da diversi anni per lavoro, per intanto cominciare a spiegarci e a dirci un po' qual è la diffusione del gioco da tavolo in Germania. Da cosa te ne accorgi che lo giocano tanto?
Beh, dunque, io vivo a Francoforte da circa quasi 5 anni e diciamo che una delle prime cose che ho fatto è stato setacciare i vari centri commerciali e negozi di giocattoli, eccetera. E sicuramente la prima cosa che salta all'occhio è che in mezzo alla miriade di titoli che in realtà si trovano anche in Italia, ci sono tutta un'altra serie di titoli che fanno parte del bagaglio culturale ludico dei tedeschi, diciamo. Però attenzione, dovete pensare che in realtà all'interno del centro commerciale, non so, giochi come Scarabeo piuttosto che Monopoli o Risico, uh-huh, sono sempre presenti, hanno sempre comunque una massiccia presenza sugli scaffali. Ci sono tutte le versioni di Risico possibili e immaginabili, Signore degli Anelli, eccetera, eccetera, Monopoli di Francoforte, Monopoli di Monaco, Monopoli in qualsiasi salsa, eccetera, eccetera. Però la cosa interessante è che vicino a diciamo a questi giochi che sono altrettanto diffusi in Italia, c'è però tutta una serie di giochi non così profondamente per gamer come possiamo immaginare, quindi non dei cinghiali come li chiamiamo qua, ma giochi diciamo più family, orientati per famiglie, tra cui sicuramente i più famosi sono Carcassonne e Coloni di Catan, che ormai sono alla stregua veramente del Monopoli e del Risico qui da noi. Quindi
ecco, ma cioè, quindi immaginatevi... mi accennavi che per esempio intorno al periodo di Essen, comunque nei centri commerciali trovavi lo Spiel degli Ares tedesco, e così come trovavi magari tanti dei consigliati, o potevi trovare anche i giochi per esempio della Hansen Gluck, che è una casa piccola perché però nei centri commerciali si vende.
Sì, sì, certo. Sicuramente anche la cosa interessante è che se parli con gli addetti ai lavori, diciamo i commessi di questi centri commerciali, un minimo anche loro di competenza ce l'hanno. Io spesso sento, non so, la mamma che vuole comprare un regalo al figlio e questo commesso che spiega: ah, le consiglio questo gioco di carte perché c'è l'elemento di destrezza, non so, ad esempio Geistesblitz, lì Fantascatti,
sì,
viene subito promosso perché è divertente, ci sono gli omini, bisogna essere rapidi, un gioco di
ma
testa,
guarda, cioè, ti dirò che secondo me nasce forse anche un po' da prima, nel senso che io ho un bimbo piccolo, adesso c'è mio figlio, c'ha 5 anni e mezzo, e ho cominciato a comprargli giochi così, fra virgolette, di ispirazione tedesca praticamente da quando ho un anno e mezzo con un po' d'anticipo.
Quindi tutta la serie ABBA, immagino.
No, ma più che quello, diciamo che ho cominciato subito la prima cosa a prendergli, così soddisfo anche un po' chi ci segue, i papà che ci seguono, perché diversi mi hanno chiesto. Ho cominciato a comprare tipo i blocchettini di legno colorati.
Cioè, quelli che si ingoiano al primo momento?
No, qui ci vuole veramente una bocca da forno, perché cioè, sono i blocchettoni, in realtà sono grossi, diversi centimetri di lato, e te li vendono proprio con la scritta sopra che sono colori quasi commestibili. E ci sono un tot di case tedesche tipo Eichhorn, Brio, e altre che non mi vengono adesso in mente, che sono tutte specializzate in questo tipo di giochi, proprio di legno.
Sì, sì, componentistiche in legno, cioè ad esempio la pista con le biglie, eccetera, sì. Eccetera, sì.
Infatti,
trenini.
Infatti io ho preso la pista delle biglie della Icon, io ho preso i trenini, sì. In 2-3 espansioni di legno, e questi due ho cominciato a giocarli praticamente a 2 anni e mezzo. E secondo me, io quello che ho colto, almeno vedendolo da fuori, è che per i tedeschi quelli sono giochi tradizionali, cioè loro il legno cominciano a utilizzarlo molto più della plastica per i bambini.
Sì, 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 beh, uno dei regali più diffusi che vedo qui in giro, quando vedo dei bambini, hanno queste biciclette di legno senza pedali,
sì, sì.
E servono per imparare ad andare, non so se sono diffuse anche in Italia, comunque praticamente
sono pochissime,
ti spingi e cerchi di stare in piedi praticamente, e ci sono questi bambini di 3-4 anni che scorrazzano per le vie qua, sui marciapiedi. E...
No, secondo me è proprio una questione culturale che parte da lì, cioè... Ai bambini cominci a dargli i regali di legno, e poi in sostanza tutti questi giochi sono giochi che contengono molta componentistica in legno, se vogliamo.
Sì, perché è molto bello manipolarli anche per loro, quindi sì, sì, è una...
E quindi sotto certi aspetti un po' potrebbe essere anche un po' un proseguire questa tradizione nata un po' nell'infanzia, cioè proprio quindi non semplicemente una cosa, come si è sempre detto, magari in Germania c'è tempo più brutto e quindi hanno più tempo da stare in casa e giocano giochi da tavolo. Quella è una buona idea.
Cliché, no, ma infatti volevo approfondire questo luogo comune o altro anche, però te dici che... Cioè, scusami, ma mettiamo caso i Lego o altro, o anche i come si chiamano, i Duplo? Come siamo quei pezzi più grandi?
I Duplo.
Ci sono anche da noi, però no, questo non comporta che si creano tanti giocatori in questo caso.
No, però, cioè, se tu fai caso, i giochi da tavolo, quelli che seguiamo noi, hanno sempre avuto, anche fino a proprio adesso recente, tanti pezzi in legno, cubetti di legno, componenti in legno e cose di questo tipo. Cioè, la plastica già si colloca, secondo me, in un mondo leggermente diverso, un pochino più moderno. Forse è un'idea, sì, così mia.
Basta pensare anche che da qualche anno hanno rifatto la versione di Catan, infatti, sì, sostituendo il legno alla plastica. E qui, nonostante praticamente ora sia quasi introvabile quella in legno da queste parti, un po' di gente ho sentito lamentarsi per dire: ma perché hanno fatto sta cosa, sti stampi di plastica, era così bello di legno. Non hanno capito tanto bene la mossa commerciale di rifarlo in questo modo, insomma.
Ma ecco, tornando a noi, perché poi ci perdiamo un po' su queste che sono le mie,
sì,
le mie fantasie.
No, eravamo rimasti che c'è Stefano che va
nei centri commerciali
e trovi i giochi, okay.
Esatto, sì.
Quello che non succede da noi, cioè nel senso, da noi troviamo un pacchetto di giochi della Hasbro, qualche editrice giochi, qualche Clementoni, però non troviamo chiaramente i giochi che troviamo a Essen nei centri commerciali.
Diciamo nella grande distribuzione.
Sì, io devo dire che anche pochi giorni prima di venire ad Essen sono andato nei centri commerciali e c'era già, per dire uno, Sanssouci.
Sì.
Un gioco che poi, insomma, ho poi visto ad Essen, quindi per alcune case, non molte, di solito c'è una specie di prelancio prima proprio del già nei centri commerciali.
Ma quindi... poi del resto, anche in fiera, uno degli stand più frequentati era uno stand che si trovava mi sembra di fronte alla Cranio, perché di fronte alla Cranio c'erano il distributore, l'Heidelberger. E vicino all'uscita c'era anche questo maxi stand, che è uno stand nel quale c'erano tutte praticamente delle pilone di novità, e in effetti c'era scritto sopra che quello è lo stand di un centro commerciale.
Sì, sì, è Galleria Kaufhof.
Esatto, esatto.
Sì, sì, è un centro commerciale diffusissimo in Germania, come la Stand, per capirci.
Hai preso proprio una che è sopravvissuta.
Esatto, vabbè, io sono un po' vintage in queste cose. E quindi, no, sì, anche appunto, sì, Galleria Kaufhof è uno dei posti dove vado più sovente, proprio perché è super fornito di giochi.
È un po' come se, non so, alla Play di Modena trovassi un maxi stand della S Lunga.
Esatto, sì.
Dove con dentro ci sono 100 titoli e tutti a piloni,
sì.
E tutti a prezzo di per scontato, cioè questo ti darebbe l'idea di essere un prodotto veramente di massa.
Ma tornando al discorso iniziale, secondo te perché comunque i tedeschi si rapportano in maniera così tranquilla al gioco da tavolo, mentre noi è molto, molto di nicchia? Cioè, da noi, a parte la classica cliché in cui i tedeschi hanno sempre tempo brutto e passano il tempo con le loro famiglie a giocare a
sì,
casa,
beh, in realtà devo un po' sfatare anche questo mito, nel senso che naturalmente ci sono anche un sacco di tedeschi che non ne sanno nulla di giochi da tavolo. Non è che, cioè, non immaginatevi un popolo eletto tipo gli elfi dello Hobbit che sanno tutto, insomma, di questo mondo, eccetera, eccetera. Cioè, diciamo che ci sono persone normali che magari, diciamo, la sera per divertirsi invece di guardare la TV. Giocano un giochino, ma non significa che provano le ultime novità continuamente. Magari giocano sempre a Catan, sempre a Carcassonne nei secoli dei secoli, però comunque è sempre un passo in più rispetto, diciamo, alla realtà della famiglia italiana, no? Immagino, perché
sì, però i rapporti sono tipo 1 a 30 tra Italia e Germania,
sì.
Quindi, fa capire,
si può notare sicuramente dai volumi di vendita, perché io parlavo anche con degli editori tedeschi e mi spiegavano, appunto, siccome facendo il traduttore chiedevo un po' questa questione sempre un po' aspra per quanto riguarda la traduzione dei giochi, no? E dicevo: ma come mai molti giochi voi li fate multilingua, cioè avete il vostro bel giochino, tutti i simboli, non c'è scritto una parola, però il regolamento c'è sempre in inglese, in francese e in tedesco. L'italiano vi fa schifo. Eppure, anche soltanto se vendete in Svizzera, l'italiano è sempre una lingua della Svizzera, no? E loro dicevano che no, assolutamente, il volume, diciamo, per quella fetta di mercato era talmente basso che non, cioè, conveniva trovare un partner italiano che fosse interessato a fare in esclusiva la versione italiana, praticamente.
Piuttosto che spendere uno
traduttore. Esatto, che in realtà è veramente un costo irrisorio.
Infatti è imbarazzante.
Esatto. E quindi sì, la questione è questa, ed è uno dei motivi per cui molto spesso i giochi, diciamo, in Italia arrivano un po' in ritardo. Avete visto però che fortunatamente ci sono delle eccezioni, ad esempio Andor, mi ricordo che è arrivato praticamente in contemporanea, no? E lì ci sono tutte delle valutazioni sicuramente di marketing che fanno, perché avranno detto: vabbè, alla fine si tratta di fantasy, magari qualche...
No, però
qualche,
tieni conto che giocatore... Andor avevano costretto un accordo. Cioè, l'anno scorso, tieni conto che è stata un'annata un po' anomala, nel senso che l'anno scorso erano stati veramente localizzati in italiano una quantità smodata di titoli.
Questo è un bel segnale, no? Nel senso,
sì,
magari.
Sì. Perché c'è stata comunque parecchia, diciamo, c'è stata parecchia, tra virgolette, concorrenza, nel senso che siamo passati da annate nelle quali in passato c'era un unico localizzatore, che era Giochi Uniti, poi si sono affiancati i vari Asterion, Uplay, ma non solo loro, cioè anche diverse altri piccoli editori più o meno grandi, che hanno cominciato a distribuire titoli. La Cranio ha localizzato dei titoli oltre a produrre i propri, la Genos, ma potrei andare avanti se vado lì a pensarci sopra, anche più piccoli, cioè anche nel piccolo, anche il tuo editore Alan, quello che ti ha pubblicato, con cui hai collaborato per Coal,
sì, che ha tradotto Draco,
esatto, stiamo parlando di un editore che comunque ha in catalogo due titoli e ne ha localizzato uno nuovo,
così.
Mi ricordo l'Avento Nuovo Games, che ha prodotto due suoi giochi l'anno scorso, l'anno scorso uno e quest'anno il seguito, Blocks in the East and the West, e ha comunque fatto l'importazione in Italia dei giochi della NSKN.
Cioè, sì, questo credo che forse va un po' al di là del vero valore, diciamo, sul mercato del gioco da tavolo, nel senso che parlavo con Walter Robert e mi diceva che sembra che non c'entri nulla, ma poi capirete perché c'entra. Praticamente a Idea G, questo incontro di inventori di giochi da tavolo, no? Partecipano ultimamente alcuni editori, tra cui anche alcuni editori tedeschi, no? E mi diceva che loro sono molto interessati a vedere nuove proposte, nonostante ne vedano sempre un miliardo, un milione di milioni, e dicevano che erano molto colpiti dal, diciamo, dalla manifestazione e dall'atteggiamento anche del pubblico italiano, degli inventori italiani, perché c'era moltissimo entusiasmo, che è una cosa che tra gli inventori, ad esempio, tedeschi non era riscontrabile, mentre invece dicevano che gli inventori tedeschi avevano una sorta di spocchia, non so come dire, perché praticamente sembrava che, avendo giocato così tanti titoli e quindi diciamo dando per scontato di avere questa esperienza pluriennale nel mondo dei giochi da tavolo, erano anche molto più restii ad accettare delle critiche, a farsi diciamo criticare il gioco, modificare, eccetera eccetera. E quindi è molto indicativo il fatto che la cosa che stupisce di noi italiani è l'atteggiamento di entusiasmo di pochi, e magari questo entusiasmo è visibile anche tra le case editrici, nel senso che non sono spinte tanto dalla voglia di guadagnare, che sicuramente avranno, ci mancherebbe, ma c'è anche un po' la passione e l'entusiasmo che li porta magari a dire: ah, questo titolo, sai che ti dico, è molto carino, io lo localizzo, poi vediamo un po' come va, no?
Sì,
poi diciamo, naturalmente okay. dovresti parlare poi con un editore, sarebbe interessante sentire anche il suo punto di vista, no?
Ma guarda, c'è anche da dire questo, che in Germania è dove è nato un po' il gioco da tavolo
moderno, sì.
E in effetti si parlava, fino a poco tempo fa si parlava di German Games, ora poi si parla di Euro Games, perché ormai ci sono tante realtà in Italia, ma in Repubblica Ceca piuttosto che in Polonia, in Francia, tanti paesi, ormai da dovunque si vede arrivare qualcuno. Mi ricordo c'è un lettone che è già 2-3 anni che vedo lì a Essen, ecco, per dare l'idea, ma anche là mi ricordo di essere parlato anche con dei cileni, se non erro, che quindi c'è cioè, sì. Tutto il mondo, però è dalla Germania che è nato proprio come mercato, e le case più note sono ancora tedesche, le case più storiche, guarda l'Einsim Gluck col suo Carcassonne, o la Cosmos col suo Catan.
Sì, sì, certo. Poi naturalmente la Cosmos ha un catalogo vastissimo, vende di tutto,
chiaro.
Ci sono anche tipo enciclopedie per ragazzi e cose così, quindi è un'azienda, insomma, sì.
Ad ampio spettro, sì.
Esatto, e ce ne sono molte così in realtà in Germania, nel senso che noi guardiamo il lato, diciamo, dei giochi da tavolo, ma ci sono molte case, tipo la Norris, mi pare si chiami,
sì,
una, che oltre a fare, diciamo, giochi, party game, varie cose, fa tutte robe in legno, cose per ragazzi, insomma, che ne so.
Torniamo al legno.
Sì, sono fissati, non so perché. Il set, non so, il set per le bambole, l'appendi abiti, insomma, delle cose assurde che uno, non si capisce bene dove
stai parlando con uno che ha comprato negli ultimi anni una roba tipo almeno 4 o 5 case delle bambole in legno che ha regalato.
Okay,
per te?
Okay. No, ma nel senso che con i regali per gli amici, quando fanno i compleanni, io sono sempre quello che porta il regalo, fra virgolette, creativo, no?
Sì, sì.
E quindi è stato, dalla Germania costavano tipo 15 euro una casa in legno, roba del genere, e fa un'ottima figura, perché una casa in legno tipo 30x30.
Sì, sì, certo.
E a casa delle bambole, perché per i tedeschi è un regalo, cos'è?
Sì, tradizionale quasi.
Sì, poi piace, sai che bel fuoco che fa.
sono stato a Norimberga, lì c'è il museo del giocattolo proprio, e si vede praticamente l'evoluzione del giocattolo dalla preistoria agli anni, al 2000 e passa, insomma, e veramente c'è una sezione di case di bambole incredibili. Cioè, vittoriane, assurde, e quindi appunto fa parte proprio di quelle cose tradizionali, quasi
già
come...
noi trovi la casa delle bambole di Barbie,
cioè
cose di
plasticosa,
ma noi siamo molto più affrontati dell'America e tutto il via dicendo,
sì.
Che magari, ma è quello che volevo provare a descrivere, la tipologia di tedesco, perché comunque in qualche modo non è estraneo al massimo, cioè in confronto all'italiano il tedesco è molto più circondato da giochi da tavolo e altro.
Uh-huh.
E quindi vorrei capire, fare una specie di descrizione e capire perché si è arrivato a questo effetto.
Sì, beh, allora, i tedeschi che conosco, diciamo, vabbè, sono giocatori da tavolo, perché li ho conosciuti proprio grazie al hobby del gioco da tavolo, e cioè io li trovo dei calcolatori, sono delle macchinette, cioè veramente, cioè, stiamo parlando di persone che hanno dai, non so, dai 30 veramente ai 60 più anni, quindi è un gruppo molto variegato, ma nonostante questo, cioè, se giochiamo a un Eurogame o German Game che sia, cioè veramente uno è capace che ti dice: no, hai perso a questo turno qui perché invece di fare questo hai fatto quest'altro, avresti dovuto fare quello invece. Cioè,
come quando fanno le partite a 3-7
nelle bocciofile,
dove cominciano, finita la partita, cominciano loro a bestemmiare uno contro l'altro dicendo: dovevi giocare, te l'avevo detto che dovevi giocare, esatto, hai giocato a 5, maledetta te, avevo volato la carta, tu non hai capito.
Sì, fortunatamente qui non vanno molto i cooperativi, quindi insomma non ce la si prende molto, però è interessante che alla fine della partita veramente facciamo una specie di briefing. In cui magari abbiamo giocato 1000 volte, che ne so, a Village, però alla fine della partita uno dice: vedi, perché tu hai puntato sul mercato, però in questo caso avresti dovuto puntare sul monastero, perché se vedevi c'era quello, una roba incredibile.
Quindi in realtà manca un po' di pathos di gioco cacciarone?
Sì, assolutamente, cioè io sì, cioè infatti io ho dei colleghi italiani e mi chiedono a volte, molti colleghi che ho non parlano nemmeno tedesco, immaginatevi, e mi chiedono se
sono
possono venire,
alla grande.
Mi chiedono se possono venire, eccetera, però vabbè, al di là del fatto che sicuramente tu hai parlato anche con Schacht, non c'è problema con l'inglese e tutto quanto, però cioè, il fatto è che a livello sociale è un po' strano come tipo di gioco, nel senso che sembra quasi scacchistico, non so come dire.
Sì. Infatti
io devo integrare, tra virgolette, con un gruppo di italiani che invece sono completamente a digiuno di giochi da tavolo. Io cerco un po' di scegliere, diciamo, roba semplice, non troppo complessa, ma un po' cacciarona anche per fare da contrappunto a questa cosa.
Quello che ci dici comunque è utile per capire come mai uno dei filoni di maggior successo nei German Games sia quello gestionale.
Sì, sì, certo, sicuramente.
Cioè, vuol dire che proprio loro piace proprio ragionarci e considerano proprio come una sfida mentale il gioco da tavolo.
Quindi. Sì, 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 esatto. E in realtà molti di quei giochi sono quasi dei solitari di gruppo, no? Perché uno, insomma, si mette lì, calcola, sapete che nei German l'interazione è vista quasi come una bestemmia, e quindi, insomma, io sono anche in difficoltà a volte, perché mi dicono sempre: porta qualcosa, se hai qualcosa di nuovo, eccetera, eccetera. Io arrivo con dei giochi, sapete che mi piacciono i giochi brutti.
Sì. Poi arrivi con Ugo, arrivi con quelle robe lì, cioè, guardano.
E quindi, cioè, per dire, Masquerade, no? Di Feidutti, non è un gioco che posso proporre a loro.
Ma no? Ma davvero?
anche se, però, come gioco in sé, per carità, non ha nulla di che, cioè, nel senso, non è mica una merda, voglio dire.
Ma per capirci, andando su Feidutti, secondo me è già molto più da loro Citadel.
Sì, sì, certo.
Perché Citadel o Citadel che sia, c'hai anche un elemento di gestionalità, no, interno, oltre che alla scelta del personaggio. Invece la Masquerade
è un gioco di bluff, certo.
Esatto, quindi... viene spogliato, no, da quella parte lì.
Sì.
Sì, però adesso non penso che siano tutti così. Fai un popolo di giocatori che sono tutti Rayman, in questo caso,
No, ma infatti la cosa interessante di quel gruppo è che magari, non so, vengono a giocare una decina di persone, facciamo una tavolata enorme e dobbiamo dividerci, ovviamente, perché non si può fare una partita in 12, no?
Tra autistici e non.
E quindi ci dividiamo in base a ognuno a quello che intende giocare, no? Quindi ci sono magari quelli più appassionati di gestionali che si fanno la loro partita. Sì. Ah, ragazzi, ho portato un nuovo Feld e giochiamo al nuovo Feld. Però allo stesso tempo c'è magari anche le mogli di questi qui, che sono persone normalissime e che preferiscono giocare a giochi più leggeri, giochi di carte piuttosto che astratti. Abbiamo giocato di tutto, insomma. ho scoperto dei giochi di cui non sapevo l'esistenza. Penso di aver giocato tipo una ventina di giochi di Knizia, perché si spiegano, si spiegano in un secondo e sono delle cavolate assurde. Con tutto il rispetto per Knizia,
Knizia,
certo. E no, cioè, per dire, insomma, non sono tutti uguali i tedeschi. Ed è molto bello il fatto che possiamo, insomma, scegliere di volta in volta. Se giocare una roba diciamo pesante o una roba più leggera, e c'è anche sono molto attenti anche al tempo, no? Perché siccome giochiamo in un pub, no? Sì. Che ci noi ovviamente ordiniamo da mangiare, da bere, perché andiamo lì per le 7 così, e ci lasciano giocare fino alla chiusura praticamente, no? E loro guardano proprio l'ora e valutano anche questo, cioè tipo no, non possiamo giocare a quello perché dura troppo, non lo faremmo durare troppo, quindi questo salta. Oppure facciamoci ancora magari un gioco di carte leggero, vi propongo questo, tac, e tira fuori. Quindi sono molto calcolatori anche in questo, è incredibile l'organizzazione che hanno in tutto. Poi vabbè, la cosa incredibile è che, non so, mi capita di starnutire, devo andare a lavarmi le mani ovviamente, no? Giusto, no?
Sì.
Perché ovviamente hanno tutto il loro gioco bello sul tavolo e tutto quanto. Se tu starnutisci, certo, se tu starnutisci, no, va, i germi si diffonderanno tantissimo. Via, devi. E quindi ho imparato a starnutire, mi hanno detto loro di fare così, ed è terribile, con la faccia nel gomito, non so come dire, nell'incavo del gomito, così. È una cosa terribile, perché ti lavi tutta la maglia, però in compenso almeno, secondo loro, la diffusione dei germi
è limitato al tuo maglione, limitato, che a fine serata bruceranno.
E quindi insomma, ci sono un po' di queste cose, scenette un po' strane così, che per carità magari c'è anche in Italia il fanatico dei giochi che dice non rovinarmelo eccetera eccetera, però mamma mia, fino a questo punto
ho capito, dire. Più...
Ma però si può dire che in realtà tu hai un gruppo di gamer, di hardcore gamer,
sì,
no?
Sicuramente, beh, penso che uno di loro li progetta i giochi, quindi sì, mm-hmm. Sicuramente ruota tutto intorno a loro. Poi c'è anche un, come ho scritto anche in un articolo, c'è un ragazzo che fa recensioni, sì. per case editrici varie, scrive su un giornale che danno gratuitamente, non so, e lui riceve un sacco di prove
titoli
da provare, sì. Esatto, allora ce li porta e li recensiamo, a volte sono dei prototipi eccetera eccetera. Quindi vedi che ci sono veramente persone.
Cosa super... è passato sui tavoli di nuovo in questi ultimi tempi in quel gruppo lì? Dai.
Dunque, adesso abbiamo giocato. Da Essen hanno portato Tashkalar, che mi ha molto stupito. Ho detto: ma siete matti? Perché giochiamo a Tashkalar? Che...
E invece, cioè, com'è andato?
Mi sembra... invece gli piaceva molto. Strano, perché il fantasy di solito viene visto abbastanza male.
Lo cioè, sai. L'hai visto, no? Come...
Sì, è veramente una roba, mamma mia.
No, però perché ovviamente... allora forse piace, cioè guarda che è molto un astratto in realtà.
Esatto, e ritorna a questo fatto del ragionare, no? È un titolo dove devi veramente pensare, anticipare non so quante mosse, una specie di... E quindi, insomma, in quel senso sicuramente gli piace. So che gli è piaciuto moltissimo, ad esempio, Kingdom Builder, che a me ha fatto schifo.
Vabbè, quello lo capisco, sì, perché poi è... Ma guarda, ti dirò, vedi Feld e forse capisci lo spirito.
Esatto,
no?
Sì. E infatti di lui abbiamo un sacco di cose. Abbiamo giocato a Rialto, abbiamo giocato a Bruges.
Amerigo?
Amerigo no, non ce l'hanno ancora. Non so se gli arriverà o... Sai, perché ogni tanto arrivano sempre con delle borsate di giochi nuovi. Quello è molto bello, infatti, dal mio punto di vista, perché non mi devo... sbattere a provare chissà quale, a comprare chissà quale gioco, certo. lo provo con loro, se poi vedo che mi piace e valuto che lo posso giocare anche al di fuori della loro cerchia, magari lo prendo. Però molti giochi veramente li ho provati grazie a loro. Però per esempio una cosa che ho detto anche a Paolo Mori, Augustus incredibilmente l'abbiamo comprato in un sacco di persone, cioè tipo 4-5 di noi ce l'hanno. E si gioca sempre, non so perché, è veramente uno dei grandi successi dell'anno, per noi, perché molto spesso ci arrivano persone nuove, perché poi non so come c'è questo passaparola, ah, si gioca di qua, di là, arriva sempre gente nuova di cui non mi ricordo il nome, perché potete immaginarvi i nomi tedeschi come rimangono nella mente, e per cui insomma, uno dei modi per avvicinarli sicuramente è prendere un gioco che sia facilmente spiegabile e subito assimilabile. Però vedete, anche Augusto c'ha questa cosa che, per quanto sia semplice tutto quanto, c'è anche questa cosa un po' di pianificare, un po' di...
E loro impazziscono.
E loro piace questo, calcolare come massimizzare i punti, no? E questo è un po' il massimo per il tedesco medio, diciamo.
Torniamo al nostro...
E quindi, sì, è questo.
Nostra figura standard.
Sì, sì, esatto, sì. Però ci sono anche delle eccezioni, sicuramente.
Ma com'è, quindi? Cioè, sì. Dal punto di vista ludico, com'è vivere in Germania?
Sicuramente io mi sono trovato molto bene, perché trovare un gruppo è abbastanza facile. In più ho scoperto ad Essen un sito dove è possibile vedere altri giocatori della propria area e combinare, diciamo, delle giocate, so dire, che ne so, troviamoci il giorno tal di tali e giochiamo a qualcosa.
Quello che da noi c'è per il calcetto in certe città.
Esatto. Però tutto molto organizzato, nel senso che è un sito unico e...
Non ne dubitavo sul fatto che fosse organizzato a questo punto.
Quindi, no? Sì, e quindi appunto, da quel punto di vista, veramente ottimo. Se dovete trasferirvi qui e avete terrore di non riuscire a giocare, certo capisco che la lingua può essere un problema, però in realtà, cioè, siccome qui praticamente quasi chiunque parla inglese, almeno all'inizio potreste cavarvela, insomma. Io ho imparato gran parte del mio tedesco ascoltando le spiegazioni delle regole, quindi...
Ah beh, ok.
Da quel punto di vista. Tu che sei da 5 anni, no, in Germania?
Sì.
Hai notato una differenza dal punto di vista ludico in questi 5 anni?
Ah, dici se sono evoluti o meno?
Ma se magari all'inizio sei arrivato e c'erano solo German Games, poi sono arrivati, incominciare ad arrivare prima American Trash o altre influenze.
Sì, beh, allora, conosco anche tedeschi che sono appassionatissimi di American e hanno, che ne so, quello degli tutti gli zombie del mondo, insomma, zombie. tutti i giochi di zombie che potete immaginare, Elder Sign, piuttosto che Arkham Horror, un sacco di titoli americani, però tutti questi sono, diciamo, colleghi di lavoro, quindi diciamo il profilo medio di chi lavora alla Nintendo è abbastanza nerd andante, non so se, e quindi sì. E quindi è abbastanza normale che
è richiesto proprio nelle caratteristiche.
Esatto, e quindi è abbastanza normale che tra i giochi che gli piacciono ci siano tutta questa serie di Ameritrash, no? E ad esempio mi diceva, dai, facciamo un partitone a Twilight Struggle, ascolta, non ce la faccio. Più forte di me non ce la faccio proprio. E quindi appunto,
però questi non sono i tedeschi.
Esatto, sono i nerd.
No, ma i tedeschi
sì, noi dicevo proprio
notato che siano un po' evoluti.
Nel senso che ho notato che alcuni titoli anche italiani sono entrati nella loro lista di titoli, diciamo, no? Perché credo con la partnership con Heidelberg, ad esempio, di Cranio.
Sì.
Abbiamo provato anche, che ne so, 1969, piuttosto che... ed è sempre carino dire, ah, questo è un editore italiano, questo è un autore italiano, e rimangono sempre, come dire, oh, ci sono anche gli italiani, pensa a te, no? Come dire...
Ma non giocano sulla calcio, mangiano la pizza, che strano.
Esatto, no, è strano un po' così. Diciamo, qualche titolo nostro sugli scaffali si inizia a vedere, grazie a queste più
Eurogames invece che German Games.
Sì, certo, sicuramente.
Vabbè, via, abbiamo fatto un po' una carrellata con il nostro amico Stefano di quello che è, diciamo, l'area di Germania, e niente, per questa puntata mi sa che siamo arrivati.
Aspetta, c'è una domanda da fare.
Secondo, sto scherzando.
Una domanda.
Bla, bla, bla,
mi spieghi perché costa così tanto l'acqua in Germania?
L'acqua. Perché
aspetta, perché io ho fatto questa bella sorpresa andando la prima volta ad Essen, appena varcato il confine, siamo fermati in autogrill. E ha avuto la geniale cosa di dici, guarda, andrò sicuramente in giro albergo Bavaria, per sicurezza mi compro una cassa d'acqua in autogrill.
Vabbè, okay.
E ho speso tipo qualcosa come 15 euro. E vorrei capire, di 6 bottigliette, vorrei capire perché. Ecco, sì, quindi illuminami.
Sì, allora, praticamente in Germania l'acqua è... Allora, innanzitutto gli piace solo gasata. Quindi qualsiasi acqua tu cercherai, anche se ci sarà scritto super naturale, in realtà è leggermente gasata.
Okay.
E quindi, infatti, anche noi al lavoro abbiamo l'acqua, diciamo, gratuita, no? Che è in delle bottigliette, però c'è solo super gasata, tipo quella di Fantozzi, oppure lievemente gasata, che per noi vuol dire gasata. E quindi, no, e quindi
io l'ho trovata l'acqua naturale,
sì, sì, certo.
Cioè, a volte lo devi chiedere perché l'abbiamo finita un mese fa, non l'abbiamo ancora ordinata.
Sì, ovviamente non so perché, però ai tedeschi non piace molto e quindi ovviamente si trova molto meno. Il fatto del prezzo è dovuto ai molti controlli, praticamente fanno un sacco di controlli sull'acqua e quindi li devono ricaricare in quel caso. La cosa interessante è che, ad esempio,
sia anche legato al fatto che è un bene, fra virgolette, di lusso, perché bevo, cioè, gli costa uguale la birra, e forse sì, si chiedono perché devo prendere l'acqua.
Però la cosa strana è che l'acqua è uno degli ingredienti della birra, no? Quindi è incredibile. Wow, vabbè, ma
uno deve bere anche acqua. I bambini cosa fanno?
Boh, non lo so, ma penso che...
Ma dal rubinetto si beve l'acqua?
Rubinetto? Sì, certo. C'è anche la britta, no? Come si chiama quella?
Sì, la caraffa. Che
caraffa, sì.
Sì, ma è che cioè, quando sei in viaggio, quando sei in giro, è terribile. Sì.
È la stessa cosa in Francia, mi pare, di ricordare.
Ma di meno, cioè, non quanto, tipo c'è un 50% in più dell'Italia, ma in Germania c'è tipo un 70% in più della Germania. Ma c'è una bottiglietta.
Guarda che, Alan, ho la sensazione che, cioè, noi italiani, adesso poi questo è un discorso molto più ampio, abbiamo un po' una fissazione per l'acqua naturale in bottiglia. Forse in altri paesi sta fissazione, forse magari stanno più attenti all'acqua che gira nelle case o roba del genere. Cioè, da noi in certe città l'acqua non è proprio buona da bere.
Sì, certo.
Cioè, lo senti proprio. Noi siamo diventati un po' un cultori dell'acqua naturale. Poi c'è tutta una corrente di pensiero che pensa che siamo dei matti. E tra questo, cioè, si è abbassato il prezzo. È chiaro che se vai a un centro commerciale e trovi tutta l'acqua che trovi, il prezzo poi scende. Magari in altri paesi rimane un fenomeno più contenuto e il prezzo, cioè, essendoci meno domanda, insomma, il prezzo...
Conta che in Germania qualsiasi città che abbia il nome Bad o Baden ha una fonte, praticamente, e quindi produce acqua. Però, nonostante questo, il costo anche lì è altissimo.
Ce ne sono tanti. Comunque, vabbè, non vorrei che diventasse...
No, scusate, mi brucia ancora, scusate tutti, ma mi brucia ancora per gli ascoltatori, mi scuso.
Vabbè, al massimo taglieremo.
Io sono stato in Olanda e là mi pelavano una roba tipo 2,50 euro, 3 euro a bottiglina da 50 cc quando giravo per la città, e quindi da lì mi sono vaccinato. Adesso ho trovato un distributore di benzina dove c'erano le bottigliette d'acqua a 1,10 euro, ne abbiamo comprate tipo 12 e ci abbiamo fatto tutta la fiera.
Ah, io ho trovato in aeroporto, il top al bar dell'aeroporto costava 1 euro ogni 10 cc, cioè quindi una bottiglietta da 75 costava 7 euro e mezzo.
1 euro ogni 10 cc.
Basta, bene. Qua concludiamo.
Ok, va bene, quindi se volete andare in Germania...
Portatevi l'acqua.
Portatevi due casse d'acqua da 6.
Esatto.
Ok, a posto, alla prossima. Ciao a tutti da Fabio,
Stefano,
Alan.
Ciao.
Ciao.
Alla prossima.